Probabilmente una coalizione tra la CDU e i socialisti a guidare la Germania. A scrutini finiti la distribuzione dei seggi lascia fuori i piccoli partiti e consente di fatto questa combinazione. Dunque si chiude con oltre il 28% per i cristiano-democratici e oltre il 20% per Alternative für Deutschland, che risulta primo partito in tutta l'ex Germania dell'Est. E si chiude anche con un risultato impressionante dal lato dell'affluenza, l'84%. Si guarda anche all'Ucraina con il sostegno tedesco a Kiev, che ora si fa più forte, e alle condizioni del Papa, che restano critiche ma in miglioramento rispetto a 24 ore fa, quando aveva avuto una crisi respiratoria. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Lauricella Santoro, fate il favore, questa settimana conducete voi.
No.
Simone Spezia.
Ho già il nervoso, è lunedì e ho già il nervoso.
Bau, bau, bau.
Ah, sapessi io, cara amica, sapessi io. Il nervoso, Il mondo ne abbiamo tutti quanti l'impressione, il mondo è impazzito, no? Ce lo diciamo un po' come battuta, è un po' una vox populi. Ed è esattamente quello che ho pensato nel fine settimana ascoltando una persona solitamente profonda, un uomo che fa nella vita il filosofo e lo psicanalista, come il professor Umberto Galimberti, intervenire in un incontro sulla scuola, non so se addirittura dentro una scuola, con queste parole.
La scuola elementare sembra che sia diventata una clinica psichiatrica. Sono tutti discalculici, disgrafici, dislessici, asperger, autistici. Ma chi l'ha detto? Ai tempi miei non c'erano queste condizioni. Cioè, c'era uno che era più bravo, quell'altro un po' meno bravo, che poi si esercitava e diventava bravo. Perché patologizzare tutte le insufficienze? Capiamoci bene una cosa molto importante. Queste cose aumentano perché ci sono i genitori che, pur di far fare un percorso più facile ai loro figli, si fanno fare una bella ricetta dal medico e così c'è il percorso facilitato. Cioè la strada dell'ignoranza, purché sia promosso. Perché ai genitori interessa questo, non la formazione. È vergognosa di fronte a un certificato medico, che cosa può fare l'insegnante? Calma con la patologia, perché sennò cosa vuol dire? Che mettiamo al mondo solo dei ragazzi handicappati dal punto di vista psichiatrico?
E che forse ci sia nelle scuole un eccesso di patologizzazione, come la definisce il professor Galimberti, è anche vero, ma ci faccia dire, professor Galimberti, che non è questo il modo di dirlo, perché è offensivo nei confronti di tutti quei ragazzini e di quelle famiglie che queste cose le soffrono davvero. Ed è offensivo nei confronti di tutte quelle famiglie e tutte quelle persone che non solo queste cose le soffrono, ma si trovano un muro spesso davanti alla scuola. Quelle scuole nelle quali i piani di apprendimento dedicati a queste persone non funzionano, funzionano male. Quelle scuole nelle quali ci sono insegnanti che non sono in grado di comprendere queste situazioni. E poi, la fallacia argomentativa classica del "ai miei tempi". Per favore, io lo dico a tutte le persone che hanno anche la mia età, che ho quasi 50 anni, basta con questa storia di "ai miei tempi". I tempi sono diversi, cambiano le persone, cambiano le esigenze, cambiano i modi, cambia tutto.
Non starei mica diventando complottista?
No. A Abbiamo dei ragazzi che vivono immersi nel bene e nel male in un universo digitale e la scuola sta ancora ai banchi de legno. Scusate la calata romana. E poi parliamo di questo. E poi dice anche qualcuno, forse perché una volta non veniva certificato, non c'erano le stesse sensibilità, e certo c'è anche questo elemento. E non buttiamo, e guardate, se posso dire, questa c'è un po' una tendenza culturale di quest'ultimo periodo che è il portato anche di quello che è avvenuto negli Stati Uniti, di un eccesso di politicamente corretto e di politiche di inclusione che sono state messe in atto, sulle quali almeno in parte si può essere anche d'accordo. Però questo non vuol dire che bisogna buggettare via tutto, anche in termini di inclusione delle persone che hanno difficoltà. Invece c'è un po' questa tendenza, nella quale mi pare sia ricaduto con queste frasi il professor Galimberti. Poi sicuramente il discorso era più ampio, era più rotondo, aveva degli elementi più importanti, però... Ma che modo è di affrontare le cose? Ma in fondo... è il modo nel quale si affrontano le cose in quest'epoca, no?
Buongiorno a tutti.
Buongiorno care ascoltatrici e cari ascoltatori, lunedì 24 febbraio, sono le 6:36 minuti e 40 secondi. Al microfono Simone Spezia, Carmelo Lauricelli in regia, Marco Santoro in assistenza in redazione, il resto della squadra la conoscete: Alessandro, Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina. E voi, se vorrete, al 349-238-6666. Veniamo alle grandi questioni di questa giornata, però con una piccola raccomandazione, quella con la quale abbiamo deciso di aprire, ossia le parole di Galimberti, non è una piccola questione, è una grande questione, perché coinvolge non solo tante famiglie, ovviamente, non solo il mondo della scuola, ma anche a che fare con quello che si diceva, cioè un atteggiamento culturale nuovo nei confronti della diversità, dell'inclusione, del rispetto delle persone che sono in una condizione, aperte virgolette, diversa, chiuse virgolette, rispetto agli altri, e che evidentemente si esprime in un uomo con anche in un uomo di grande sensibilità come Umberto Galimberti, ed è questo che colpisce. Però, la grande questione politica di giornata, senza ombra di dubbio, il voto in Germania. Voto in Germania che dunque si conclude, e si conclude con la vittoria. I due dati politici rilevanti sono la vittoria della CDU-CSU e quindi dei cristiano-democratici, ossia del centrodestra, se così vogliamo chiamarlo, dei conservatori di centrodestra, e la sconfitta della SPD che viaggia poco sopra il 16%, e la grande crescita dell'ultradestra di Alternative für Deutschland che raggiunge oltre il 20% dei consensi. E sera si scherzava con un amico e si diceva: ma che noia, questi tedeschi hanno rispettato perfettamente i sondaggi, perché era più o meno quello che ci si attendeva, forse un pochino meno la CDU, forse un pochino meno la AfD, che alcuni dicevano era sottostimata, l'SPD si sapeva che sarebbe andato intorno a quelle cifre, non sono crollati i Verdi che sono andati intorno al 3%, ma la sostanza politica della notte è che sono finiti i conteggi. E per il calcolo dei seggi, dato che sono finiti fuori due piccoli partiti che sono i liberali e il neonato partito BISV, di fatto, quello di Sarah Wagenknecht, di fatto si andrà, o almeno è probabile, una coalizione tra CDU ed SPD. Una coalizione, un governo che vuole essere fatto prima che dice Merz lo vuole fare il prima possibile, insieme hanno 329 seggi, ne servono 316 per formare una maggioranza. Dunque, queste elezioni, dice Merz, abbiamo vinto.
Liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen im Konrad Adenauer Haus an diesem historischen.
Ha ragioni per festeggiare anche Alice Weidel, la leader di AfD. Saremo sempre pronti a far parte di un governo che voglia realizzare la volontà del popolo.
Wir haben ein historisches Ergebnis.
E dice, siamo il solo partito che ha raddoppiato i consensi rispetto all'ultima volta. Scholz ammette l'amara sconfitta.
Das ist ein bitteres Wahlergebnis für die sozialdemokratische Partei. Das ist auch
eine. Che dice, va riconosciuta chiaramente, il risultato elettorale è stato migliore l'ultima volta, questa volta è peggiore. Arrivano le congratulazioni internazionali, la soddisfazione anche di Donald Trump, che dice i tedeschi sono stanchi di agente, è una grande giornata per la Germania e per gli Stati Uniti sotto la leadership di Trump, così la mette. I tedeschi sono stanchi di agente senza senso su energia e migranti. Le posizioni di Merz certamente su energia e migranti, su transizione ecologica e migranti sono abbastanza allineate forse a quelle americane, non così estreme, però certamente sull'Ucraina le posizioni sono diverse. E anzi, tra le prime parole di Merz sono queste: per me l'assoluta priorità sarà rafforzare l'Europa il più velocemente possibile, in modo che passo dopo passo noi riusciamo davvero a raggiungere l'indipendenza dagli Stati Uniti, che forse alla fine è proprio quello che vuole Donald Trump. Vedremo come andranno i colloqui per la formazione del nuovo governo, mentre gli occhi sono puntati naturalmente anche sul Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato il Papa. Ne sta seguendo le condizioni, evolversi della situazione lo sta seguendo la nostra Katia Caramelli, inviata a Roma, in Vaticano. Katia, buongiorno innanzitutto, ci dai un aggiornamento?
Sì, buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Allora, siamo in attesa, come tutte le capire come ha trascorso la notte. Il Papa, ricordiamo, è la decima notte per lui al Gemelli, di solito questo aggiornamento viene fornito dopo le 8. Comunque, quello che sappiamo ad ora è che la prognosi resta riservata, quindi il Papa non è fuori pericolo, e questo perché, come hanno spiegato ieri fonti vaticane, il quadro è ancora molto complesso, è un quadro critico, perché poi nelle ultime ore è insorta anche una lieve insufficienza renale. Per il momento è sotto controllo, però persiste anche il calo delle piastrine che era sopraggiunto, lo ricorderete, sabato. Le trasfusioni invece che aveva subito sabato il Papa hanno dato il risultato sperato, quindi l'anemia almeno è migliorata. La buona notizia, Simone, è che ieri non ci sono state crisi respiratorie. Il Papa però continua ad essere ossigenato grazie ai naselli ad alto flusso, ma non è intubato. Si alimenta normalmente, è vigile, raccontano che ieri ha partecipato alla messa nel suo appartamento al decimo piano, ma quello che è certo è che bisognerà attendere le prossime ore per capire se la terapia che in questi giorni è stata aggiustata dai medici stia dando i risultati sperati. Lo sappiamo, il rischio è sempre quello di una sepsi, e cioè che l'infezione possa poi passare al sangue.
Naturalmente, Katia, in queste ore, lo abbiamo visto anche sui giornali, hanno ricominciato a circolare voci e perfino interviste che parlavano di potenziali dimissioni del Papa nel caso dovesse superare questo momento, naturalmente.
E dunque, Simone, su questo Francesco è sempre stato molto chiaro. Lui subito dopo l'elezione, era ancora il 2013, ha firmato una lettera di dimissioni e l'ha consegnata allora al segretario di Stato, che era il Cardinal Bertone, in cui diceva che si sarebbe dimesso qualora non fosse stato sostanzialmente lucido, più in grado di decidere, perché il Papa, lo ripete sempre, si governa con la testa, dice Francesco, e non con le gambe. Dunque, l'ipotesi non è esclusa, soprattutto dopo il gesto di Benedetto, ma i più stretti collaboratori dicono non è sicuramente all'ordine del giorno. Se si dovesse riprendere, Francesco sicuramente andrebbe avanti, anche perché questo è un anno molto importante per lui, lo sappiamo, è l'anno del Giubileo.
Dunque, vedremo come evolveranno le prossime ore. Katia, i prossimi aggiornamenti, naturalmente li sentiremo da te in GR24 e poi il prossimo bollettino?
Allora, il primo appuntamento è quello dopo le 8, quando si comunica come è trascorsa la notte, poi a metà mattinata in sala stampa verrà il portavoce Matteo Bruni e ci dirà qualcosa, ma il bollettino, quello più dettagliato, arriva sempre di sera, intorno alle 19.
Benissimo, quindi un'altra giornata di attesa, naturalmente. Grazie alla nostra Katia Caramelli, che risentiremo nell'arco della giornata, naturalmente restate collegati qua su Radio 24 anche per sentire gli aggiornamenti su questa situazione. Un piccolo elemento: mi fanno notare che probabilmente ho sbagliato il dato sui verdi, nel senso che forse si è capito male il dato sui verdi tedeschi. I verdi tedeschi hanno perso il 3% rispetto alle precedenti consultazioni e chiudono la tornata elettorale con un 13% circa di consensi nelle urne, giusto per chiarezza, se qualcuno avesse malinteso o se mi fossi spiegato male io. Traffico, a dopo.
Andate piano.
24 mattino.
Le stesse maestre che, come magari c'è una minima distrazione o comunque nemmeno difficoltà, può essere anche banalmente non voglia, c'è subito un problema dislessico, c'è subito un problema a casa, e quindi si sta creando effettivamente una generazione di persone che saranno problematiche, sicuramente.
La vera offesa è questa patologizzazione di massa, quello è offensivo verso chi è davvero sofferente di queste patologie.
Vediamo a Galimberti quante persone ai suoi tempi arrivavano a completare un percorso di studi e magari questi strumenti di diagnosi aiutano ad accedere anche a superiori, università, eccetera. Non lo so,
E anche questo, cara ascoltatrice, mi sembra un buon punto. Io ripeto, come abbiamo detto prima, il ragionamento generale sul tema della patologizzazione eccessiva in ambito scolastico è un ragionamento che ci può stare. E possono esserci elementi, anche come diceva l'ascoltatore, di una magari di maestre, di professoresse che a loro volta patologizzano, cioè dicono: guardate, questo ragazzo ha delle difficoltà che possono essere afferenti a un determinato tipo di disturbo. Va bene, tutto questo c'è e può essere un problema. Sicuramente ci sono dei genitori che non ci marciano, però magari in buona fede ritengono veramente che le difficoltà scolastiche del figlio dipendano da quello. Ci sono questi elementi qua. Il problema è la modalità nella quale rappresentare tutto questo. È il modo nel quale lo ha rappresentato il professor Galimberti, che è offensivo anche nei confronti di chi invece queste cose le vive quotidianamente e, appunto, che si deve scontrare con una scuola che queste cose spesso non è in grado di leggerle, comprenderle, riconoscerle e trattarle nella maniera adeguata, almeno per come la vedo io. È proprio il modo, la stessa cosa si può dire, lo stesso ragionamento si può fare, e si può fare senza offendere nessuno e senza dire il solito discorso ai miei tempi, che è un po' stantio. Dunque, continuiamo a parlare di scuola, perché oggi il Sole 24 Ore pubblica l'anticipazione di una ricerca che verrà presentata nella sua complessità, nella sua completezza, scusate, venerdì 28 febbraio. È uno studio realizzato dall'Università Bicocca con l'Ateneo di Brescia, l'Associazione Slow Working, il Centro Studi Socialis e con il finanziamento di Fondazione Cariplo, che racconta l'impatto dell'uso della tecnologia, dei social e dei telefoni di fatto sull'apprendimento. Ne parliamo questa mattina col professor Marco Gui, che è professore associato al Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, appunto, alla Bicocca. Buongiorno, professor Gui.
Buongiorno, grazie.
La ricerca si chiama Eyes Up, come occhi su, cioè come dire alzare gli occhi dallo schermo, perché emerge che l'uso precoce di cellulare e social abbassa i rendimenti scolastici.
Sì, questa ricerca è uno studio longitudinale che ha cercato di stimare l'impatto dell'apertura di un account social in maniera precoce rispetto ai termini di legge. Sappiamo che il GDPR impedisce di aprire degli account autonomamente prima dei 14. Quindi confrontando l'apertura di legge, cioè dopo 14, con l'apertura precoce, abbiamo stimato un effetto negativo dell'apertura prima di legge, questa volta in maniera solida. Il problema era che abbiamo da tempo verificato che c'è un'associazione negativa, però associazione e causazione sono due cose diverse. Un'associazione vuol dire che due cose sì. cambiano contemporaneamente, ma non si può dire quale causa quale sì. è la causa
se c'è un rapporto causale tra le due cose, che può anche non esserci naturalmente quando c'è una correlazione.
Assolutamente.
Sì, certo. Sì.
Invece questa volta è stato fatto diciamo con dati longitudinali, con una tecnica particolare che permette di avvicinarsi all'interpretazione causale. Molti potrebbero dire, è logico che aprire un account prima fa calare gli apprendimenti, ma non è detto sì. e comunque è stato fondamentale averlo dimostrato in maniera solida.
Come lo avete dimostrato? Cioè qual è stato il metodo, se riesce a dircelo senza entrare nelle complessità metodologiche e darci una spiegazione più precisa, perché spesso ci troviamo di fronte appunto a studi che mettono insieme due elementi senza che ci sia una relazione causale con provata.
Certo, noi abbiamo somministrato un questionario a 6.600 ragazzi e ragazze di tante scuole, un campione rappresentativo per tipo di scuola in Lombardia. Nel questionario abbiamo chiesto di ricostruire i momenti di arrivo delle pratiche dell'uso dei dispositivi, e poi abbiamo collegato questi dati con i dati longitudinali invalsi, quindi vuol dire le performance scolastiche dalla seconda primaria, sì. quinta primaria, terza media e seconda superiore. Con questi dati longitudinali siamo riusciti a stimare diciamo l'impatto sulla performance scolastica dopo che è arrivato il trattamento, tra virgolette.
Ah, ok, e questo è un primo punto. Ne emerge tra le altre cose, e sono dati dei quali avevamo già sentore, no? Erano emersi da altre ricerche internazionali, professore, che l'uso dei social in età precoce aumenta più si scende, diciamo così, di classe, di reddito, di classe sociale, per capirci.
Sì, diciamo che la precocità avviene prima laddove ci sono delle condizioni di svantaggio, e questo vuol dire che non solo quindi c'è un generalizzato problema, un generalizzato impatto negativo, ma che c'è il rischio che si crei una polarizzazione, cioè l'impatto negativo colpisce statisticamente di più dove ci sono condizioni di svantaggio, quindi una polarizzazione, cioè una distanza ancora maggiore di performance scolastiche tra le diverse fasce della popolazione. Per esempio, chi ha genitori meno istruiti tende ad avere i social prima, tende magari per condizioni di ingiustizie, diciamo, ad avere meno guida, ad avere più tempo online, più precocità, e questo è un problema. Quindi occorre intervenire sul problema in sé, ma anche sulla disuguaglianza digitale che ci sta dietro.
Siete riusciti a stimare anche l'impatto effettivo sull'apprendimento, cioè numericamente, cioè stimabile in termini numerici?
Sì, allora è difficile da comunicarlo direttamente, perché questo valore è espresso in deviazioni standard, 0,2 deviazioni standard, sì. più o meno, però si può dire questo: la differenza, per esempio, tra maschi e femmine, che è riconosciuta come differenza di performance in italiano, sappiamo che le ragazze sì. Hanno maggiori performance, è circa 0,4. 4, quindi è metà di questa differenza, per esempio. Quindi vuol dire che c'è una rilevante, anche al di là della significatività statistica, un impatto rilevante di questa condizione, cioè di precocità. Pensiamo anche che 0,7 è la differenza tra chi ha genitori laureati e chi ha invece genitori che arrivano alla terza media, per esempio. Quindi stiamo parlando di un effetto non così trascurabile.
Non così marginale. La ringrazio, Marco Gui, professore associato di sociologia e ricerca sociale all'Università degli Studi di Milano di Bicocca, docente di sociologia dei processi culturali e comunicativi, anche il coordinatore di questa ricerca che si chiama Eyes Up. Ne trovate dettagli sul Sole 24 Ore e poi quella finale verrà presentata venerdì. Il giornale radio, ci risentiamo subito dopo. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio.